Iniziamo questa sera la terza serie di incontri biblico-spirituali. Ne abbiamo fatto uno all'inizio dell'anno, predicata da Don Davide, gli esercizi era il mese di settembre, in avvento ha predicato Don Egidio e ora in Quaresima per quattro volte nei venerdì di Quaresima. Sarà mio il compito di interpretare alcuni testi della Passione di Gesù. Secondo il metodo che ci siamo dati fin dall'inizio dell'anno, della Lectio Divina, la Lectio Divina è molto complessa, la tradizione ci consegna un modo di pregare attraverso la lettura della parola di Dio molto complessa. Diciamo che c'è la lezio, c'è la ruminatio, la meditatio, l'oratio, la consolatio, la contemplatio, almeno 7-8 passaggi. Per noi poveri mortali ne bastano tre. Faremo la lezio, che è quella che offriamo noi sacerdoti in questa predicazione. La meditatio, che è il compito più vostro durante la settimana, magari riprendere in qualche momento di silenzio i pensieri, le sottolineature che sono state portate nella predicazione, e poi un'actio che sarà indicata di volta in volta. Prima di entrare nel testo di questa sera, che sarà nel testo di Marco, l'istituzione dell'Eucaristia, vorrei fare due premesse. Anzitutto il titolo di questa serie di meditazioni è Il volto di Gesù nel Vangelo di Marco. Il volto di Gesù nel Vangelo di Marco. Saremo accompagnati in questa meditazione sulla passione di Gesù dalla Sacra Sindone. Questo è il volto di Gesù. Ci accompagnerà per tutta questa Quaresima. È un volto di cui parlava il profeta Isaia e diceva: un volto davanti al quale noi ci voltiamo indietro, guardiamo da un'altra parte, perché è un volto inguardabile, un volto sofferente, un volto che non ci piace. È il volto di Gesù, è il volto di Dio, questo della Sindone. E insieme alla Sacra Sindone saremo accompagnati per tutta la Quaresima anche dalla croce. La croce di Gesù, che è il punto massimo della sua passione. Ma anche questa parola, passione, cosa significa? La passione è soltanto sofferenza, è soltanto dolore, è soltanto il dono estremo di sé fatto con estrema fatica? O significa anche passione, cioè amore appassionato, come l'amore di una madre per il proprio figlio, di un padre per i propri figli, di un fidanzato per la propria fidanzata. Amore appassionato, ecco, questa è la passione di Gesù. La ragione per cui Gesù morirà in croce è la sua passione per l'uomo, è il suo amore appassionato, che soffre, sì, ma è amore. La sofferenza di Gesù nella sua passione è a ragione del suo amore. E allora il primo pensiero è questo. La passione di Marco inizia con la scena di Betania, quando una donna rompe questo vaso di profumo preziosissimo, profumo di nardo. E perché lo rompe? Lo rompe come simbolo di quello che Gesù farà sulla sua croce. È un gesto d'amore, d'amore gratuito, tanto che verrà criticata e diranno: ma perché questo spreco? Perché questo spreco? Si poteva vendere, darlo ai poveri, il ricavato darlo ai poveri. No, questa donna fa un gesto di amore gratuito, di totale amore gratuito. E il senso di questo gesto di questa donna che fa, che butta via, spreca questo profumo meraviglioso che inonda tutta la stanza, è quello che farà Gesù sulla sua croce. Che spreco! Gesù butta via la sua vita, butta via la sua vita per amore gratuito. E questo gesto di questa donna inizia esattamente all'inizio del capitolo 14, quello che farà Gesù sulla croce. E che cosa farà Gesù sulla croce? Subito dopo, dopo questo gesto di questa donna, si narra che Gesù dice ai suoi discepoli: andate in città, troverete un uomo con una brocca. Anche questo è molto significativo e molto simbolico, perché non erano gli uomini a portare la brocca, ma erano le donne a portare la brocca d'acqua. Questo uomo è il simbolo di coloro che portavano a compimento il cammino di preparazione verso il battesimo, i catecumeni. Il Vangelo di Marco è scritto per i catecumeni, per quelli che ancora dovevano ricevere il battesimo. Questo uomo con la brocca in mano porterà dal piano inferiore del battesimo al piano superiore dell'Eucaristia. Seguitelo, dice Gesù, e così avverrà. E quando arrivano lì nella stanza, Gesù aveva detto loro: preparate per la cena di Pasqua. E quando arrivano trovano che è già tutto pronto, è già tutto fatto, non dovevano preparare niente. La preparazione era andare, salire a quella cena già pronta. Ma c'è un altro riferimento ancora nel Vangelo di Marco, nella sua passione, nel racconto della sua passione. Quando le donne vanno alla tomba e si domandano preoccupate: come faremo a rotolare via quella pietra così pesante, così difficile da trasportare? Quando arrivano alla tomba vedono che quella pietra pesante è già stata rotolata via, era già stato fatto tutto, le loro preoccupazioni erano state inutili, erano state vissute all'interno del loro cuore in modo inutile, era già stato tutto fatto. Tutto era stato compiuto. Questo riprende esattamente quello che Gesù, proprio all'inizio del Vangelo di Marco, viene riportato nelle sue parole. Tutto è compiuto. Il tempo è compiuto. Il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo. È già stato fatto tutto. Non c'è più nulla da fare da parte nostra. Ha già fatto tutto Lui. Gesù è il compimento. La sua Pasqua è il compimento. E lo ripeterà anche l'Evangelista Giovanni, al capitolo 19 del suo Vangelo, E dopo aver ricevuto l'aceto, Gesù disse: tutto è compiuto, e chinato il capo, spirò. Ecco, direi che tutto quello che accade in mezzo tra l'ultima cena e la tomba vuota è la passione di Gesù che compie in quel modo il tempo. In quel modo è il modo che vede il centurione romano, un uomo che non ha la tradizione ebraica, un uomo che è abituato alla violenza, un uomo che non c'entra nulla con la storia ebrea, eppure guardando morire in quel modo Gesù dice: ma veramente costui era il figlio di, è il figlio di Dio, perché lo vede morire pregando, perdonando, amando, affidando il proprio spirito al Padre. Il risultato finale del Vangelo di Marco è questa fede, è la fede del centurione. Dunque Marco ci dice che il compimento del Vangelo è la nostra fede. Il Vangelo c'è per la nostra fede, è per noi. È per la nostra capacità di credere e di ringraziare. Noi dobbiamo fare soltanto questo. Che cosa aspetta noi? Aspetta di credere e ringraziare. E dunque guai a chi leggesse il Vangelo dicendo: e adesso che cosa devo fare? Non è una cosa da fare, è ciò che è stato fatto, è una verità da scoprire, è una buona notizia di una verità nuova. È più bello e più importante quello che fa Dio per me, è più interessante questo di quello che faccio io per Dio. E allora nasciamo nuovi, nasciamo nell'amore, non più nella paura, nasciamo nella libertà, non più nella schiavitù. Una seconda premessa, prima di entrare nel testo. I Vangeli sono nati attorno alla mensa eucaristica. Quando i primi cristiani si riunivano, erano pochi, erano magari 4-5 famiglie, e insieme a loro c'era un apostolo, magari una delle donne che erano state al sepolcro, c'era magari uno dei primi predicatori, e celebravano l'Eucaristia. Ma la prima cosa che facevano celebrando l'Eucaristia era ricordare la parola di Gesù. Ricordavano le sue parole. Ricordare vuol dire portare al cuore, è una parola composta latina, re indietro, cor il cuore, richiamare in cuore. Il ricordo richiama e richiamava nel cuore il sentimento, qualche cosa che non è più qui, non è più adesso, ma ritorna a rivivere nel nostro cuore. Ecco, noi, come dire, in questo tempo di Quaresima cercheremo di fare questo: ascoltare la parola, donare la parola. È un po' l'esperienza che hanno fatto i due discepoli di Emmaus. Andate a rileggere questo testo, è Luca 24, quando parlando tra di loro dicevano: non ci ardeva forse il cuore nel petto? Sentivamo un fuoco quando lui ci spiegava le scritture. Bella questa intuizione, è l'esperienza della risurrezione. Nessuno ha visto risorgere Gesù, ma Gesù risorto ritorna nel cuore vivo, presente, attraverso la sua parola, attraverso la sua parola trasmessa. Ricordavano la parola e ricordavano la presenza. Il testo che esaminiamo questa sera è l'istituzione dell'Eucaristia. Lo leggo. Mentre mangiavano, prese il pane e, pronunciata la benedizione, lo spezzò, lo diede loro dicendo: prendete, questo è il mio corpo. Poi prese il pane, rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti. E disse: questo è il mio sangue, il sangue dell'alleanza versato per molti. In verità vi dico che io non ne berrò più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio. E dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il monte degli Ulivi. È il memoriale dell'Eucaristia, il ricordo fondamentale della fede cristiana, e i Vangeli sono nati lì, attorno all'Eucaristia, ricordando la parola del Signore. Allora svolgo qualche pensiero. Il primo, fermandoci sulle parole di questo testo. Stanno mangiando l'ultima cena e come mangia Gesù? Mangia prendendo. Gesù prende, benedice, spezza e dà. Ma il primo gesto che fa è quello di prendere. Prende il pane. E tutto ciò che noi abbiamo lo prendiamo, esattamente come Gesù prende il pane. Ed è interessante notare che Gesù non prende solo il frumento, ma prende il pane. Nel pane c'è dentro non solo la natura, il frumento, nel pane c'è dentro il lavoro, la fatica, le relazioni, l'eredità del padre che ti ha lasciato il campo, l'ingiustizia di chi cercava di rubartelo quel campo. Nel pane c'è dentro il tuo sudore, la cultura, la giustizia, l'ingiustizia, i desideri, le attese, le speranze. Cioè tu prendi tutto quello che viene, tutto quello che c'è lo prendi. La tua vita stessa non te la sei data da solo, l'hai presa, te l'hanno data. Ma qui c'è il problema. Il problema è di come prendi. Tu puoi prendere la tua vita come veleno o come benedizione, come maledizione o come benedizione. Ecco, Gesù prende la sua vita benedicendo. È contento della sua vita e benedice colui che gliel'ha data. Allora vedete, il discepolo, ciascuno di noi, ogni mattina prende la propria vita come dono e non come possesso. La benedice ringraziando, la spezza e la offre agli altri. Perché noi possiamo prendere la nostra vita come dono, ma possiamo prenderla anche come possesso. Possiamo mettergli le mani sopra, diventando violenti nei confronti degli altri. Ripetendo la versione di Luca, il sacerdote nella celebrazione eucaristica dice: fate questo in memoria di me. Fate questo non è riferito alla celebrazione, non è che Gesù ci abbia detto: fino alla fine del mondo celebrate la messa. Gesù ci dice: fate questo in memoria di me, cioè date la vostra vita gratuitamente agli altri e benedite la vostra vita, amate la vostra vita, perché la vostra vita è amata da Dio. Noi siamo dono di Dio, termine del suo amore, e io benedico Lui che mi ama, sono contento di esistere così come sono. E quello che ho fatto, bene o male che sia, non importa, lo prendo. E lo prendo come dono, lo prendo come perdono. è la pienezza della mia vita. Nella misura in cui invece voglio possederlo o trattenerlo, è già morto nelle mie mani. La nostra vita diventa vita solo se prendiamo tutto ciò che siamo, compreso la nostra coscienza, le cose, le persone, i doni, benedicendo con gioia e riconoscenza. È un dono che io ricevo e che non devo pagare. È gratuito. Lo vedremo nei prossimi incontri, incontrando altri personaggi di questa passione di Gesù, Pietro, Giuda, tutti gli altri apostoli. Gesù fa il contrario di quello che aveva fatto Adamo. Adamo ha voluto rapire l'uguaglianza con Dio, che era il dono che Dio gli aveva già fatto. Adamo voleva essere come lui. Gesù invece prende tutto come dono, senza rapire, senza voler mettere le mani sopra. Gesù si sa, si conosce nelle mani del suo principio, del Padre. E c'è un inno che San Paolo, scrivendo ai Filippesi, riporta nella sua lettera, a proposito proprio di questo fatto, quando dice: abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono di Cristo Gesù, il quale, pur essendo di natura divina, non considerò un oggetto di rapina la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso. Gesù non ha considerato oggetto di rapina essere figlio di Dio, così come noi, così come noi. È un dono. Noi siamo nelle mani di qualcuno, noi siamo affidati. E Gesù allora prende benedicendo. Ecco la nostra vita quotidiana, vuol dire che tutto quello che siamo, abbiamo, ogni briciola di pane, ogni briciola di vita, ha senso e sazia se prendiamo benedicendo. Se invece prendiamo con affanno per possederla, è già distrutta la nostra vita. E soltanto chi prende benedicendo può spezzare e dare. Sentirsi amati, contenti di esistere, e allora non facciamo del male a nessuno, impariamo ad amare, a dare, a spezzare, a condividere, a farci fratelli. Secondo pensiero e seconda parola. Gesù dice: questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. Gesù, quando ormai la cena volge al termine, prese il pane. Il testo greco esattamente dice: è un pane, non mette l'articolo. Gesù prende un pane. Ma di quale pane si tratta? Il rito ebraico prevedeva che il primo gesto del capofamiglia fosse quello di pronunciare una benedizione e poi di spezzare tre azime sovrapposte, poste davanti a lui. Ma a quel punto della cena di pane da spezzare non ce n'era più sulla tavola. C'era solo però una quarta azima, che nella preparazione della cena veniva messa da parte, nascosta sotto un lembo della tovaglia, e rappresentava il Messia nascosto, un Messia atteso che non era ancora arrivato, ma che era appunto atteso. E questo pane, questa azima, restava lì per tutta la cena pasquale, non veniva utilizzata, non veniva mangiata. Gesù cosa fa? In quest'ultima Pasqua compie un gesto di rivelazione. Ha preso esattamente quel pane, l'azima del Messia nascosto. L'ha scoperta, l'ha spezzata e ha detto: questo sono io. Io sono il Messia nascosto che questo pane rappresenta. Il Messia ormai non è più nascosto, sono io, è la mia persona, è il mio corpo di cui io faccio dono a voi e a tutti. Mangiatemi, mangiatemi, perché questo è il senso del mio essere Messia. Immaginiamo anche lo stupore degli apostoli in questo momento, e così pure del calice del vino. Il rito ebraico prevedeva 4 coppe di vino nel corso della cena, ma restava sulla mensa una 5ª coppa. Era quella riservata al profeta Elia, il grandissimo padre di tutti i profeti dell'Antico Testamento. Quella coppa non veniva bevuta. Il profeta Elia sarebbe tornato e avrebbe segnato finalmente il compiersi della storia, finalmente l'instaurazione del regno di Israele. Ma qui Gesù dice: guardate che Elia è già venuto e questa coppa di vino ora può essere data, perché il Messia è qui. E allora anche il calice del vino passa nelle mani di tutti, tutti ne bevono, nel segno di una comunione offerta a chi consegna, a chi rinnega e a chi fugge. Questo è il mio sangue. È il sangue dell'alleanza che è versato per molti. Questo molti sta per moltitudine, per tutti. Da questa Pasqua nessuno è escluso. Gesù non è per pochi, la sua morte non è proprietà di alcuni eletti, Gesù è per tutti. Se pensiamo al fatto che gli ebrei non potevano mangiare carni con il sangue all'interno, era proibito dalla legge bere il sangue o mangiare animali con dentro il sangue, perché il sangue contiene la vita e noi non ne siamo padroni, Gesù qui fa un gesto ancora una volta rivoluzionario. Bevete il mio sangue, diventa la vostra bevanda. Ma se noi prendiamo il pane così, benedicendo come Gesù benedice la propria vita e così come noi benediciamo la nostra vita, allora possiamo bere la vita. Abbiamo la pienezza di vita di Dio, perché Dio è così, è uno che prende, benedice, spezza e dà. E dunque noi, vivendoci come dono, abbiamo davvero la possibilità di bere il calice della gioia, ma c'è ancora di più. Questo, dice Gesù, è il sangue dell'alleanza. Dio è alleato fedele, porta su di sé la maledizione della nostra trasgressione. È Lui che muore in croce per noi, per me, e mi dice: prendi, è tuo, te lo dono. Te lo dono lo stesso, tu che cerchi sempre di rubarlo questo dono, prendi, è dono. Mi rubi la vita? Stai tranquillo, prendila, te la dono, è tua. È un'alleanza unilaterale questa. È un'alleanza, è un pane di comunione che ha dato anche a Giuda. Andate a rileggere Giovanni 13. Ed è un'alleanza, allora, così che tu non puoi più romperla. Come fai a romperla? Qualunque cosa tu faccia, l'altro dice: io non pongo condizioni, mi togli la vita, io te la do. Me la vuoi rubare? Io te la do. Mi vuoi uccidere? Io te lo do. È l'alleanza eterna che non può essere più rotta e rivela chi è Dio. E paradossalmente, proprio il peccato rivela l'essenza di Dio, che è un'alleanza così, senza condizioni. Paolo dirà a un certo punto, San Paolo dirà a un certo punto, che è bello che ci sia stato il peccato, perché attraverso il peccato abbiamo fatto l'esperienza della misericordia di Dio, di questa alleanza totale, unilaterale. È Lui che non la tradisce. E questo è la nostra salvezza, la grande liberazione, è la libertà della nostra coscienza. Noi non siamo sotto il peso delle nostre colpe, ma siamo sotto l'amore di Dio, un amore che precede ogni nostro peccato. L'ultima parola. Gesù dice: non berrò più del frutto della vite. Gesù fa questa promessa di bere del frutto della vite nel regno di Dio, quando tutti saremo riuniti attorno a quello che è il banchetto definitivo. Da questo ultimo appuntamento, mettendo però anche ciò che ci starà in mezzo, non berrò più del frutto della vite, cioè Gesù ha ben chiaro quello che lo aspetta, e questo mette ancora più in risalto il suo gesto. Già l'aveva detto commentando il gesto della donna che sta ungendo il suo corpo per la sepoltura. E allora Gesù affronta così la sua morte, non come fallimento della propria esistenza, ma come compimento della propria esistenza. Gesù va a morire così come aveva sempre vissuto. E quando allora Gesù berrà il frutto della vite? Nel Vangelo di Matteo si dice che il regno di Dio sarà quando questo Vangelo sarà proclamato a tutte le genti. Il regno di Dio verrà così. E cioè quando tutti gli uomini saranno fratelli. Il regno di Dio Padre sarà quando tutti saremo fratelli, questo dipende da noi. E fino a quando noi non siamo tutti fratelli, Cristo è in astinenza, non beve il vino, sta crocifisso, non fa festa, perché l'ultimo dei fratelli è Lui. E quando, e fin tanto che l'ultimo non sarà tornato a casa, il più disgraziato che noi pensiamo, Dio sarà tutto in tutti e ci sarà il regno di Dio Padre. Da qui nasce la nostra missione. Messa vuol dire missione. Siamo inviati fuori nel mondo per trasmettere questa vita a tutti. E se escludo uno, escludo Dio che è Padre di tutti. Sembra che l'immagine di questo gruppo di persone che escono, che non stanno lì dentro, non fanno il gruppo isolato dagli altri, è il senso della nostra vita cristiana. Questo gruppo di primi credenti non sta chiuso dentro, i muri del cenacolo non sono muri chiusi, si aprono a tutti, alla vita normale tra le persone. Queste mura non devono separare, da lì si esce, si porta fuori. E questo è il vero esodo, è la vera liberazione. E Gesù andrà a ripetere quel gesto che ha compiuto per i suoi con ogni altra persona che incontrerà nella passione. È la capacità che solo la persona libera può avere di rendersi conto dell'altro, di aver guadagnato quella libertà fondamentale che è la libertà da sé, uscire dal cenacolo. Gesù è quello che compie pienamente nell'Eucarestia attraverso di noi. Gesù è già uscito da sé e allora può andare incontro agli altri, può accorgersi degli altri, ma dietro di lui siamo chiamati anche noi a uscire. Andiamo fuori. Gesù ci spinge fuori, non ci rinchiude, non separa, E questa è la vita di ogni persona credente. L'ultimissima parola è quando Marco dice che usciti dall'Eucaristia, Gesù dice loro: fate, andate. Ma come escono questi? Escono cantando l'inno. L'uscita è un canto costante. Ringraziamo dunque anche noi il Signore per questo dono che ci fa, il dono della sua grazia, il dono della sua presenza, un dono assolutamente immeritato, ma che ci dà vita e rende la nostra vita gioiosa.